Dicevo, per concludere il discorso della mangiatoia vorrei leggervi un passo di un personaggio che io amo molto, un teologo protestante tedesco, Dietrich Bonhoeffer. E nel sermone della terza domenica di Avvento scrisse queste parole: Cristo nella mangiatoia. Dio non si vergogna della bassezza dell'uomo, vi entra dentro. Dio è vicino alla bassezza, ama ciò che è perduto, ciò che non è considerato, l'insignificante, ciò che è emarginato, debole, affranto. Dove gli uomini dicono perduto, lì egli dice salvato. Dove gli uomini dicono no, lì egli dice sì. Dove gli uomini distolgono con indifferenza o altezzosamente il loro sguardo, lì egli posa il suo sguardo, pieno di amore, ardente, incomparabile. Dove gli uomini dicono spregevole, lì Dio esclama beato. Dove nella nostra vita siamo finiti in una situazione in cui possiamo solo vergognarci davanti a noi stessi e davanti a Dio, dove pensiamo che anche Dio dovrebbe adesso vergognarsi di noi, dove ci sentiamo lontani da Dio come mai nella vita, proprio lì Dio ci è vicino, come mai? Come mai lo era prima? Lì Egli vuole irrompere nella nostra vita, lì ci fa sentire il suo approssimarsi affinché comprendiamo il miracolo del suo amore, della sua vicinanza, della sua grazia. Ed Bonhoeffer dice delle cose belle che ci introducono a questo passo, quindi dal versetto 8 al versetto 20, è il famoso episodio dei pastori. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella casa di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fascia, adagiato in una mangiatoia, e subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli, sulla terra pace agli uomini che egli ama. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. È un brano importante, molto bello anche questo, però abbiamo bisogno di contestualizzarlo ancora una volta a livello storico, cioè chi erano i pastori al tempo di Gesù? Sì, erano dei poco di buono. Dedico un capitolo a questo, nel Padre nostro che sei all'inferno, se c'è un capitolo proprio sui pastori. E questi sono personaggi che possono essere considerati una sorta di paria, cioè da, personaggi da tenersi lontani. Anche ieri sera avete visto nel film, quando arrivano e offrono dell'acqua a Maria, quella donna dice: no, per carità, sono impuri, non si può prendere nulla da loro. Nella sinagoga si faceva catechesi con domande e risposte. Il maestro diceva agli alunni: perché il regno di Dio tarda ad instaurarsi? La risposta era: perché esistono i pubblicani, le prostitute e i pastori. Quindi questa triade di peccatori rallentava, impediva l'instaurarsi del regno dei cieli, del regno di Dio, il Messia. Tradotto, qualora non ci fossero più stati pubblicani, prostitute e pastori, il Messia poteva incarnarsi. È curioso che Gesù, il Messia, proclama il suo regno proprio ai pubblicani, le prostitute e i pastori. E certo che, vedete, i religiosi sono quelli che si aspettano Dio in un determinato modo. Poi Dio arriva in tutt'altro modo e loro rimangono fregati perché non lo vedono. I religiosi sono sempre quelli che si illudono di come dovrebbe essere la realtà. Ma Dio supera la realtà. I pastori erano considerati ladri, ma lo erano veramente, perché percepivano uno stipendio da fame, non stipendio, cioè prendevano, vivevano veramente con pochissimo, quindi per poter vivere, per poter mangiare avevano bisogno di rubare, ma chi ruba ovviamente è impuro, diventa è un grande peccatore, quindi non, in quanto impuro non può avvicinarsi al Tempio, se non si avvicina al Tempio non può avvicinarsi a Dio, no? Quindi veramente gente da tenere lontano. Tra l'altro c'era l'idea che nei momenti in cui il Messia avesse fatto la sua comparsa, i peccatori, gli impuri sarebbero stati castigati, ovviamente, era questo un po' l'impianto dell'Antico Testamento, cioè l'irruzione del regno di Dio avrebbe fatto fuori tutti quelli che erano contro Dio, quindi in particolare le prostitute, i pubblicani e i pastori. Ora, perché è importante questo aspetto storico? Perché altrimenti non capiremo la reazione dei pastori quando gli angeli annunciano loro il Vangelo. Avete visto, vi annuncio una grande gioia. Vi annuncio il Vangelo, è nato. Abbiamo detto che il Vangelo era già una prassi, no? Romana, era l'annuncio della nascita del Cesare. Ecco. Qui c'è un po' di ironia. Adesso vi annuncio un grande Vangelo, una grande gioia, un grande annuncio, non la nascita di un Cesare, ma la nascita del Dio incarnato, ecco, ben più di un Cesare. Però il testo dice, furono presi da grande timore, è certo. Perché? Perché avranno pensato senz'altro, qui siamo panati, qui siamo distrutti. Se è arrivato il Messia, boh, noi siamo fregati. Avevano grande paura. Guardate che ha una ricaduta questo brano sul nostro modo di concepire le cose con Dio, che è impressionante. Ci sono dei passi purtroppo ancora presenti nel catechismo, anche della nostra Chiesa Cattolica, ma che si rifanno dei passi della teologia cristiana, i quali dicono che se uno muore in stato di peccato mortale, questi andrà direttamente all'inferno. Ci sono tantissime affermazioni di questo genere nelle definizioni di fede dei vari papi, dei vari concili. È un po' quello che devono aver provato questi qui. No? noi siamo fregati, no? Guardate che ci sono tantissimi pastori in giro ancora oggi, cioè le persone che vivono nel terrore perché pensano che il loro stato attuale sia una possibile punizione, siano, ecco, sia passibile di una punizione divina. Quanta gente si sente sporca, si sente impura di fronte a Dio ancora oggi, tra i cristiani. Allora questo è di un'attualità sconcertante, questo passo. Erano considerati appunto ladri, erano considerati impuri, erano considerati lontani da Dio. E quindi devono stare lontani, lontani. Vedete, anche ieri sera, no, quel lebbroso che era fuori dal villaggio. Noi siamo riusciti a allontanare dalla Chiesa qualcuno. Io penso che abbiamo fatto delle cose che sono... Ma chi siamo? Chi siamo noi per aver allontanato qualcuno da Dio? In nome di cosa? In nome di cosa? Con quale potere? Con quale autorità? Abbiamo detto tu sei lontano da Dio, tu sei separato da Dio. Ma questa è una bestemmia. I pastori oggi sono forse divorziati e risposati, no? Quanti sensi di colpa, quanta... Sono tutti quelli che vivono situazioni di peccato, sono gli omosessuali, ad esempio. Sono chi vive in situazioni non regolari, ecco, i non regolari. Sei tu a decidere la regola e la regola? Chi siamo noi per decidere qual è la regola? Cioè, capire, è questo che non torna, che non possiamo accettare, a meno io non posso accettare, poi non so voi, che la Chiesa si ponga in autorità a decidere cosa è regolare e cosa no. E più si approfondisce il Vangelo, credo, più si sta sul Vangelo, più diventa normale pensare così, penso. Cioè non è questione di... è naturale. Più sei immerso nella luce, più ti accorgi dell'ombra, della tenebra che siamo riusciti a creare. Infatti il Vangelo è sconcertante perché loro sono pieni di timore, perché ovviamente sanno a cosa stanno andando incontro, secondo loro, perché la religione ha sempre detto che sarebbero stati fulminati. Ma l'angelo, questo ma importante, dice: non temete, cosa temete? Vi annuncio il Vangelo, vi annuncio il Vangelo. Oggi è nato per voi, per voi. È bellissimo questo per voi. Non è nato il Salvatore, è nato per voi. Sono i primi a ricevere l'annuncio della bella notizia del Vangelo, che Cristo è nato. Dio è nato proprio per questi irregolari, per questi impuri, per questi ladri, proprio per loro, non per i sacerdoti di Gerusalemme. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Poi leggetevelo voi con calma, è importante cosa fanno poi. I pastori se ne tornarono glorificando Dio. Se ne tornarono glorificando Dio. Ora il compito di glorificare Dio, di diventare diciamo, ambasciatori della bella notizia, era un compito riservato agli angeli. Gli angeli sono coloro che proclamano la gloria di Dio. Capite? Da impuri, irregolari, sporchi, ladri diventano angeli. Per la religione sono impuri, per Dio sono angeli. Il Vangelo è sconvolgente. Ma chi volesse approfondire questo passo poi lo può trovare appunto nel Padre nostro che sei all'inferno. Mi fermo un attimo su il su 22, beh, 21 c'è la circoncisione di Gesù. Dimmi, Sara.
Il versetto 14 mi colpisce molto, che se si può estendere due parole, no? Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama, non che lo ama, che egli ama.
Sì, che tra l'altro questa è nella traduzione del 74, questa è del 98, del 2008, quella del 74 diceva agli uomini di buona volontà, no? Che poi è entrato nel nostro gloria. Che non ha molto senso, cosa vuol dire di buona volontà? Degli uomini che egli ama, cioè tutti, perché Dio ama tutti. E sulla terra pace agli uomini amati da Dio, ecco, in questo senso. Ma e Dio ama tutti? Dio non può fare preferenze di persone. Qui adesso cerchiamo di andare molto veloci, poi magari vi lascio tramite mail, perché diventa difficile fotocopiare, ma posso anche lasciarvi il testo, ecco, così scritto, in modo che poi possiate vedervelo voi, perché non ce la facciamo se no. Voglio soltanto, leggiamo innanzitutto, 22. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Allora, qui per quanto riguarda questo pezzo ci sono molte incongruenze storiche. Abbiamo detto loro purificazione, solo Maria aveva bisogno di essere purificata. Poi l'offerta in realtà contemplava anche 5 sifri d'argento, qui non vengono nominati, però lasciamo perdere queste cose storiche, poi ve le leggete. A noi interessa quello che viene dopo. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto, pio, che aspettava la consolazione di Israele, lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori vi portarono il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva in suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: ora puoi lasciare, oh Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare, per rivelarti alle genti, e gloria del tuo popolo Israele. Qui abbiamo degli aspetti molto belli. Beh, innanzitutto si nota ancora... guardate, torno ancora sul versetto 23, come è scritto nella legge del Signore. Quindi Giuseppe e Maria, guardate anche il versetto 39, quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea. Giuseppe e Maria sono due osservanti ossessivi della legge ebraica. Ne hanno strada per convertirsi ancora. Sono molto religiosi, Giuseppe e Maria, ancora. Tutto il discorso di ieri sera, di questo peso insostenibile della legge, della purificazione, lì, tutto sommato, Maria ne esce ancora bene, no? Ma nel Vangelo no. Maria, come tutte le donne ebree, è ancora imbevuta di questa mentalità religiosa, è molto religiosa. Questo è importante perché se no non si capisce poi la profezia di Simeone su Maria. E anche Giuseppe, figuratevi, figlio di Davide, cioè deve tenere alta la sua religiosità. Qui al versetto 32 viene detta una cosa bellissima. Questo bimbo sarà luce per rivelarti le genti, nella compieta ci abbiamo luce per illuminare le genti. Ma chi sono le genti? Non è la gente, le genti, è diversa. Sono i pagani, è un termine tecnico per indicare i pagani. I pagani che sono? I maledetti, i lontani. Vedete, luce per illuminare i lontani. Quelli che si sono sempre sentiti lontani. Per voi è nato il Cristo Signore, per voi, per i lontani. Luce per illuminare i lontani. E beh, versetto 33, a questo punto si capisce perché il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si diceva di lui. Avrà detto, ma questo qui è folle, cioè, mettiamoci nei panni di Maria e Giuseppe, non sono ancora cresciuti. Per loro questa cosa è follia. Simeone parla perché è illuminato dallo Spirito. Che tra l'altro la tradizione dice che era il vecchio Simeone, ma qua non si dice che fosse vecchio. Vedete a volte la tradizione cosa... Pensate che un apocrifo dice che Simeone aveva 112 anni, mentre il testo tace. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse. È bella questa. Luca vede Maria come il nuovo Israele, non come la Madonna. Luca considera Maria il nuovo Israele, la Chiesa. E Giovanni non vede Maria, la madre di Gesù, vede anche lui vede la Chiesa in Maria. Tenete conto che sono scritti molto tardivi questi, quindi c'è già una purificazione dell'idea di Maria. Noi abbiamo perso purtroppo col tempo questa identificazione di Maria con la Chiesa, col nuovo Israele. E cosa dice a Maria? Questa frase bellissima, ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti. Se qualcuno, mi sembra che avete il Vangelo col 74, con la 74, cosa dice al posto, è qui per la rovina, forse era meglio tenere rovina, Quando era bene tenere le cose erano tolte. Comunque, Gesù è venuto per rovinarci, come quella signora che mi diceva l'altra sera, no? Ma voi ci rovinate la vita. Eh sì, cioè il Vangelo ha questo scopo. Rovinare cosa vuol dire? Rovina, no? Una frana. Perché è necessario che qualcosa frani della nostra vita? Perché se voi pensate, se c'è una frana, quello che rimane è soltanto il masso che sta sotto. È bene che ci sia questa caduta. di tutte le polveri, di tutte le sovrastrutture, di tutto quello che abbiamo costruito. Cristo distrugge tutto questo, lo fa cadere l'inessenziale per far rimanere l'essenziale. C'è una preghiera bellissima, ve la leggo perché l'avete già sentita, ma io ve la ripeto. Una bellissima preghiera, poesia, di un autore del Cinquecento, John Donne, un grande teologo, poeta inglese, che scrive in questa poesia: sfasciami il cuore, oh Dio, perché tu finora solo bussi, aliti, risplendi e cerchi di guarire. Perché mi alzi e stia in piedi, buttami giù e piega la tua forza per spezzarmi, dissolvermi, bruciarmi, farmi nuovo. Io come città usurpata, schiava di un altro, mi sforzo per farti entrare, ma ahimè, senza riuscirci. La ragione, in me tuo viceré, difendermi dovrebbe mai prigioniera e si rivela debole, infida, e tuttavia teneramente ti amo e amato vorrei essere, ma fidanzato sono il tuo nemico. Divorziami, sciogli, spezza quel nodo, legami a te, imprigionami, perché io, se non mi rendi schiavo, mai sarò libero, né casto mai se tu non mi violenti. Fantastico. Sfasciami, distruggimi il cuore. Ecco la funzione di Cristo: distruggerci per farci nuovi. Dobbiamo eliminare tutte le nostre idee su Dio, tutti i nostri concetti, tutte le nostre immagini, tutta quella sovrastruttura che abbiamo, perché lì non è Dio, non c'è Dio. Quando arriveremo al vuoto assoluto, allora Dio potrà risplendere. Dio è la negazione di Dio. O come pregava Taulero, mi pare che fosse dalla radice, Dio liberami da Dio. Questa è la più bella preghiera che potremmo allevare a Dio. Dio liberami da Dio. Abbiamo dentro tutto un immaginario su Dio, sulla religiosità, che non ha nulla a che fare con Dio. Quindi l'unica preghiera che veramente potremmo fare nostra è questa: toglici tutte le immagini. E poi c'è Simeone, fa questa profezia: anche a te una spada trafiggerà l'anima. Lo dicevamo ieri, mi pare, che questa, quando si parla di spada nella Bibbia si parla sempre di parola di Dio. Bisogna tenerlo presente, se no diciamo delle castronerie. Segnatevi questi passi, per, così per andare a raccogliere queste informazioni. Sapienza 18:15, Isaia 49:2, Ebrei 4:12. Cioè la spada e la parola. Se ci confrontiamo con la parola siamo chiamati a decidere. Qui Giuseppe e Maria sono ancora tutto dall'altra parte, sono ancora per la religione. Pensano che la salvezza derivi dall'aver osservato in maniera ineccepibile tutte le norme, tutte le leggi. Lo dice anche Luca. Ma adesso la parola, cioè Gesù, li obbligherà a decidere da che parte stai: la salvezza attraverso la legge o la salvezza attraverso la fede. Paolo dirà che ciò che ci salva è soltanto la fede, è la fede che ci salva, cioè l'accogliere l'azione di Dio su di noi. La salvezza è grazia, non è meritata, non è conquistata. In Luca 12:53 Gesù è molto duro. Lui dice: io sono la parola, quindi sono la spada che è venuta a separare il padre dal figlio, la madre dalla figlia, la suocera dalla nuora. Cosa vuol dire Gesù? Se ci fate caso, provate a metterle uno sotto l'altro. Nella colonna di sinistra abbiamo padre, madre e suocera, cioè il vecchio. Dall'altra parte figlio, figlia, nuora, il nuovo. Cioè Gesù è venuto a separare il vecchio dal nuovo, con la sua parola. E non si può tenere due cose insieme. Non puoi mettere vino nuovo in odri vecchi. Non puoi, perché si rompono. Perdi il vino e rompi gli odri. Mi viene in mente una discussione con il mio superiore generale, perché bisogna fare i conti anche con il superiore. Voi avete i mariti e le mogli, io ho il superiore. E lui mi dice spesso: ma stai attento a quello che dici, a come lo dici, soprattutto in casa dove ci sono molti oltre i vecchi, nel senso che abbiamo un'età di suore che è impressionante, molto. E dice, e io ho detto: ma padre, nel Vangelo c'è scritto che il vino nuovo va versato in otri nuovi. E lui dice: ma noi abbiamo questi otri qua, non possiamo farci niente. Però io non posso neanche, allora io continuo a proporre vino vecchio perché abbiamo gli otri vecchi, no? Allora si ride in realtà su questa cosa, ma c'è da piangere in realtà, perché molte volte tu dici delle cose e mandi in crisi la gente, no? Perché sono abituati, no? Da buoni religiosi sono abituati, è sempre stato detto così. Allora, io personalmente non posso dire sempre le cose come sono state dette, perché sono convinto che il Vangelo è altro, ecco. Quindi a volte si creano veramente delle difficoltà, ma non solo al Cottolengo, anche in giro. Però bisogna scegliere, cioè io penso che bisogna decidere da che parte stare. Ecco. Poi abbiamo la profetessa Anna, una bella figura anche questa. La profetessa Anna, c'era anche una profetessa Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Ase, era qui sì che si dice che era molto avanzata di età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione. Ora, Anna vuol dire favore di Dio, favorita da Dio. Lei è rimasta vedova, voi capite che qui Luca si sta spostando nel simbolo, questa donna è un simbolo. Perché? Perché è vedova, e la vedova nel Vangelo ha una portata sempre simbolica. Vedova cosa vuol dire? Che ha perso l'amore. Tra l'altro da sempre in realtà, ha perso l'amore dopo 7 anni, 7 è il numero della pienezza, quindi da sempre ha perso l'amore. Questa donna è vedova perché non ha l'amore. Però lei sta nel tempio e continua ad attendere, a cercare, non si stanca. Questo desiderio, ecco, di lei sa in qualche modo, per dirla con Simone Weil, sa che se la sete c'è è segno che l'acqua esiste, no? Se c'è la sete è segno che l'acqua esiste, quindi lei ha sete da vedova, perché sa che è senza l'amore, ma questo amore a qualche porta ci sarà. E l'incontro avviene, ma quando avviene l'incontro? Quando Simeone predice la croce, cioè l'ora della contraddizione, in quel momento anche a te una spada trafiggerà l'anima, Quindi questa, quando questa parola diventa giudizio, e il giudizio è la croce, cioè noi siamo giudicati dalla croce, dalla parola che muore sulla croce. Ecco, la croce è l'amore che ci giudica. Ecco, in quel momento in cui, quando Simeone parla di croce, lei finalmente ha trovato l'amore. Ha trovato l'amore. D'altra parte, Anna forse non è altro che un'anticipazione di quella figura che si troverà poi alla fine del Vangelo, quando sotto la croce il centurione che l'ha appena infilzato trova lo sposo, il compimento del cuore. Tu sei il figlio, ma solo dopo la croce, solo dopo la morte di, soltanto dopo l'amore più folle, ecco, ha scoperto l'amato. Vedete come tutto in qualche modo è collegato. C'è questo episodio, vi dico due parole sul ritrovamento al Tempio. Possiamo, diciamo subito una cosa, che il perdersi di Gesù nel Tempio e il ritrovamento ha una portata prettamente simbolica, cioè storicamente non è pensabile che due genitori partano per un viaggio di più giorni senza sapere dove è suo figlio. C'era bisogno che Gesù fosse dimenticato lì, no? Vedete, l'intento teologico ti porta a fare una storia particolare, no? Quindi possiamo dire che Luca piega la storia a favore della propria lettura teologica, ma va benissimo, eh? Va benissimo, perché questo è l'intento del Vangelo: fare teologia, non fare storia. Quindi a volte sei portato a fare questo. Ma Gesù non torna col papà. Non torna col papà per rimanere col padre. E Maria, questa cosa, a Maria non le va molto giù. Perché? Perché dice: perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io angosciati ti cercavamo. L'angoscia, Kierkegaard ci insegna che l'angoscia nasce dal dislivello, e un po' la sofferenza di cui parlavamo prima, l'angoscia nasce dal dislivello tra le nostre attese e la realtà, così com'è. Maria si aspettava che Gesù la seguisse, come tutti i figli seguono i genitori. Ma Gesù dice: non sono io che devo seguire te, cara mamma, sei tu che devi seguire me. E infatti questo è il grande cammino di Maria, diventare discepolo. Ma Maria questa cosa non la capisce ancora. E qui bisognerebbe fare attenzione in quel verbo che purtroppo in italiano è un po' povero: Gesù rimase a Gerusalemme, rimase. No, in greco c'è un verbo che andrebbe tradotto con resistere, perseverare, insistere. Resistette a Gerusalemme. Poi qui, ancora peggio, il fanciullo Gesù. Il fanciullo. Ma cosa vuol dire fanciullo? Qui in greco c'è una parola che significa servo. Il servo resistette a Gerusalemme. Perché sarebbe bene tradurre così? Perché cosa vi viene, se traduco così, cosa vi viene in mente? Resistette come servo a Gerusalemme. E la croce, è la croce. Qui abbiamo già l'anticipazione della croce. Gesù è venuto non per seguire Maria. Qui Gesù è venuto per essere mangiato, abbiamo detto, messo nelle mani degli uomini. Per questo che Dio si è incarnato, per essere messo nelle mani degli uomini, e per questo ha dovuto farsi molta violenza per rimanere a Gerusalemme, salire sulla croce come servo obbediente al Padre. Ma le traduzioni sono un po' così, non possiamo farci niente. Ma i suoi senza che i genitori se ne accorgessero, senza che i genitori lo sapessero, conoscessero questo fatto. Infatti, quando è che si riconoscerà, quando prenderanno gli uomini, prenderanno coscienza del servo che è andato fino alla fine a Gerusalemme? Soltanto alla fine del Vangelo. Luca 24, quando spezzerà il pane. Ci vorrà ancora molto, molto tempo. E guardate che questo cammino di Giuseppe e di Maria dobbiamo farlo anche noi, imparare a riconoscerlo come colui che servo obbediente dà la vita per noi. Dà la vita per noi. Il cristianesimo non è dare la vita per Gesù, sapete? Il cristianesimo non è sacrificarsi per Gesù. Con il cristianesimo è finita questa logica del sacrificio. Non esiste più sacrificio. Il cristianesimo è la bella notizia che c'è un Dio che si sacrifica per noi, che dà la vita per noi, ma non l'uomo che deve dare la vita per il suo Dio. Diventare discepoli vuol dire proprio fare questo, accettare che ci sia un Dio che dia la vita per noi. Certo che Pietro, da buon religioso, dice: ma no, tu non darai mai la vita per me, io devo dare la vita per te. E Gesù dice: Pietro, ma cosa stai dicendo? Infatti poi Pietro capirà. Ancora sull'angoscia, quando cominciarono a essere presi dall'angoscia, cosa fanno? Per trovare Cristo devono invertire il cammino, tornarono a Gerusalemme. Se non invertiamo il nostro cammino verso la croce, cioè se non ci mettiamo sotto la croce, potremo cercare sempre Cristo in luoghi sbagliati. Ma Cristo è soltanto lì, dove c'è l'amore più grande. Certo che non lo trovano, non c'è. Per trovare Cristo devono tornare a Gerusalemme, cioè tornare nel luogo dove si è consumato l'amore più grande. Quindi, se vogliamo fare esperienza di Cristo, dell'amore, dobbiamo stare lì dove c'è l'amore. Dov'è carità e amore, dice un canto, lì c'è Dio. Matteo 25, no? Quello che avete fatto il più piccolo l'avete fatto a me. Volete incontrare me? State lì, state dove c'è l'amore. Chi fa esperienza dell'amore fa esperienza di Dio. Chi sia cristiano, musulmano, ateo, agnostico, induista, buddista, non importa. Dove c'è l'amore, lì c'è Dio. Infatti, quando lo trovarono, dopo quanti giorni? E beh, non ci vuole commento. Soltanto quando c'è l'amore che va fino alla fine, quindi dove c'è la dove la vita risorge, lì c'è Dio. Perché se tu vivi l'amore, vivi la vita risorta. Se vivi la vita risorta, sei con Dio ormai, hai fatto esperienza di Dio. E io credo veramente che tutti gli uomini che amano sono risorti, che siano atei, agnostici, buddisti, induisti, musulmani, non importa. La resurrezione non è la prerogativa cristiana, eh? Non crediamo di essere privilegiati, che solo noi risorgeremo perché abbiamo ricevuto il battesimo. Risorgerà soltanto chi vive il cristiano, chi vive l'amore. No, ecco, correggo. Non che risorgerà chi vive l'amore, ma è risorto chi vive amando, perché l'amore ci fa vivere già adesso da risorti. Prima Giovanni 3,14, noi sappiamo di essere risorti perché amiamo, dice Giovanni. Siamo già risorti, perché? Perché amiamo i fratelli. E quindi può fare esperienza di risurrezione chiunque, chiunque. Al di là dell'essere cristiano. Gesù non sta riproverando per la ricerca, ma per il modo di ricercare. Guardate cosa dice Gesù. Versetto 49. Perché mi cercavate? Non sapete che io devo occupare... Qui è appunto il rimprovero che mi viene fatto e che ci viene fatto. Non è il fatto di ricercare Gesù, è la modalità in cui lo si ricerca. Forse l'unico modo per cercare Gesù, cioè per compiere la ricerca di Dio, è lasciarsi trovare. E dice: non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre mio? Non so se avete fatto caso, ma da quando è iniziato il Vangelo, Gesù non aveva ancora aperto bocca. E queste sono queste le prime parole di Gesù. Le prime parole di Gesù sono: Padre, Padre. Le ultime parole di Gesù sulla croce è Padre. Cioè, Padre è l'inizio e la fine dell'avventura terrena di Gesù. Cioè, tutta la vita di Gesù è contenuta dentro queste due parole. Cioè, un Padre che ama, che accoglie, che accompagna, che rende risorta una vita, se è impiegata nell'amore. Non compresero i genitori, certo, sono solo all'inizio, devono fare ancora un lungo pellegrinaggio nella fede, come dice Lumen Gentium. Maria fece un lungo pellegrinaggio nella fede, bisogna crescere. Versetto 51 dice qualcosa di molto bello: discese con loro. Dio, per incontrare la creatura e riportarla al Padre, deve scendere con loro. Adesso il Figlio si fa compagno di viaggio paziente dei propri genitori e poi di ciascuno di noi. È bellissimo. E quasi, passa quasi l'idea che adesso è Gesù a prendersi cura dei suoi genitori, discese con loro. Si abbassa continuamente, questa kenosi continua di Dio, paziente, ci aspetta, ci accompagna in questo lungo pellegrinaggio nella fede. Discese con loro. È bellissimo. E quanto discese? Fino all'inferno. Per poter proprio prendere tutti. Perché nessuno andasse perduto, è sceso anche all'inferno. Ma come ha fatto a fare questo? Perché ha insistito nel stare a Gerusalemme. Solo perché è salito sulla croce ha potuto scendere all'inferno e recuperare tutti i crocifissi. Maria, da parte sua, serbava, custodiva, c'è scritto, ma serbava è molto bello. L'altra volta che abbiamo trovato questa Maria, anche nel versetto 19, serbava. Cosa vuol dire? Custodire attraverso il tempo, letteralmente. Tiene con sé la parola. Maria è stata sempre rappresentata come la terra, porta in sé il seme della parola che a suo tempo germoglierà, a suo tempo. Quindi non abbiamo, se ci sono delle cose che non capiamo, ci sono delle, molte volte si legge la scrittura, si legge, certe cose non le possiamo, non le comprendiamo, non abbiamo paura, diamo tempo che la terra produca il suo frutto. Che il seme possa, come Maria. Maria non capiva una mazza fino adesso, non ha capito niente. Eppure, piano piano, questo seme, questa parola che serbava, pian piano ha maturato. Non pretendiamo di comprendere tutto. L'erba tirata non cresce prima, si strappa. E noi rischiamo di strappare anche la nostra fede, di fare degli strappi, no? Perché non comprendiamo, quindi ci arrendiamo e andiamo via. No, rimani lì, come Maria, lentamente, il seme farà la sua parte. C'è un bellissimo passo di Gesù che dice, come cresce il seme nessuno lo sa, neanche il contadino. Lui cresce, il seme cresce, di giorno, di notte, come non si sa, ma intanto cresce. Bello sapere che dentro di noi c'è questa parola che cresce. Con i suoi tempi. E Gesù come cresce? Anche il Gesù cresce, infatti la parola, anche lui, lui è la parola, che cresce con tempo. Cresce in sapienza, età e grazia. Sapienza, cosa vuol dire? Compiere la volontà del Padre resistendo a Gerusalemme. In età, letteralmente sarebbe statura, cresce in statura, cioè quella che assumerà crescendo nel cuore dei credenti fino alla consegna definitiva del regno al Padre. In grazia, il suo essere al tempo stesso insieme al Padre, insieme a noi. Questo sono, ecco, alcune così, riflessioni sui primi due capitoli di Luca, anche se fatti molto velocemente, perché ci sarebbero state tante cose da dire, ma forse ci voleva una settimana, ecco, non due giorni. Se so che ci sono delle domande, se qualcuno volesse farmele, e allora dedichiamo alcuni minuti a questo.
Cosa vuoi dire su questo resistere al sapore più di resistenza o di stare, di opposizione o di stare?
No, stare lì. Non resistere in senso di opporsi.
Opporsi,
no, insistere, stare in, stare dentro.
Insistere.
Come il seme che sta nella terra. Anche se è dura perché conosce la morte e il marcire, ma è l'unico modo per portare frutto. sta a Gerusalemme. Piero?
Sì, allora io ho fatto due domande. Una